Silenzio, silenzio, silenzio. Perché faccio così? Perché riguardando la mia sigla, no? Ci sono diverse immagini, no? Avrebbero dovuto essere molto di più, ma comunque quelle che ci sono sono abbastanza. E ce n'è una così, cioè Nicole Kidman che fa così. Sapete da quale film è tratta quell'immagine? Eh? Io no. No, sì, lo so, La donna perfetta. Madonna perfetta, bellino, bellino, è un rifacimento, un remake, ma bellino, vabbè, insomma, silenzio, no, che, questo lo fanno quando fanno gol, no? Quindi zitti, pezzi, ma che sistema le codesto? Ma te l'ha preso, quando hanno pagato Ronaldo, Cristiano, eh? Poi Kakà, ma come sono belli, ma come sono ricchi, ma come sono... Ma come siamo bischeri noi e tutti quelli che vanno a dargli attrini allo stadio? Va bene, basta, basta. Per carità di Dio, non entriamo in questi ginefrai. Vabbè, dunque, beh, sì, penso di poter prendere qualcosa in mano. Ma certo, ciao, grande G. Senti, dai. Ho visto tutti i video con Erika Mannelli su YouTube. Ah, sì? L'ho visto anch'io, eh sì. Avrei un favore da chiederti, mi dice Dario. Mi potresti scrivere approssimativamente gli accordi per chitarra che utilizzi? Guarda che sono semplicissimi. Elefante Gay, ma è in tono d'età minore. A orecchio non riesco a decifrarli. Ma guarda che qualunque chitarristaccio proprio, insomma, no? Se li trova, sono tre, quattro accordi, sono proprio il minimo. Se hai la pazienza di rispondermi, al prossimo falò spopolo con l'elefante gay. Senti, ti manderò una risposta via email con gli accordini, via, dai. Sì, dai, che sono semplici. Se non sei capace di tirarli fuori da te gli accordi da una canzoncina così semplice, sotto l'aspetto armonico, vero, voglio dire, allora dubito che tu faccia successo nei falò. Nei falò ti danno fuoco, ecco. Vabbè, scherzo, dai. Grazie in anticipo per la disponibilità e la simpatia, Dario. Mi sono fatto anche simpatico, che tu vuoi dire? Bene, allora, saluta Simone di Lastra Signa. Ciao Simone di Lastra Signa. E ora, un saluto in televisione. Che culo. Vabbè, come si fa ad avere la tua sigla? Guarda, i gatti fanno miau, 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 e io ti dico, come si fa ad avere la mia sigla? Ma ce l'hai già, ho capito, che la senti, la vedi, te la registi, che ti devo, non so, come si fa ad averla? Tutti i giorni, vai in onda, più di così. Oh, questo era sempre saluta Simone la Stassigna, come si fa a avere la tua sigla? Va bene, finalmente. Ecco, mi dicono qua che fino a 300 euro l'ammenda per una matita di merda, così mi dicono. E si parla delle matite elettorali. Ieri ci siamo profusi nel discorso della matita, ovviamente, ma effettivamente ti fanno un'ammenda se tu non riconsegni, tu scrutatore, insomma, seggio, eccetera, non riconsegni la matita. Oppure se anche quello che ha votato se la mette in tasca. No, no, te devi riconsegnare. Vabbè, 300 euro. Oh, cara la mia matita! Oggi io a votare un sono andata, ma a proposito di brogli, io sono per il voto palese. Ciao Roberta. Roberta, tetta ragione, tetta ragione. Ma scusa, ma il voto palese non è meglio? Uno va lì e dice, per chi vota lei? Per questo. Oh, non si può sbagliare. Un voto assegnato a quello lì. Non si può né cambiare né tornare indietro. Per chi vota lei? Per quell'altro. Sicura? Ah no, per questo. Ma è sicura? Ho deciso, ma non voto più. Cioè, sempre bello palese. So perché il voto deve essere segreto. Per quale motivo? Sa paura. Cioè, noi abbiamo paura, paura, di dire come la pensiamo, per chi votiamo, che il voto deve essere il segreto. Ma il motivo, io lo farei proprio veramente palese, uno si presenta, lo dice, ta, con un affarino elettronico, ta, un voto è questo, ta, un voto è quest'altro, ta, un voto è quest'altro. C'è una preferenza? No, addio. Ecco. Pensiamoci, in Italia, non so se c'è bisogno più di matite. Vabbè. Sblindo invece, come poi mi è stato detto anche da altra gente, mi dice, da ex lavoratore al seggio, posso testimoniare che tra il materiale di cancelleria viene consegnato anche un tampone per umettare. Il problema è, come mi hanno detto tutti, che nessuno si è mai peritato di spiegarci a cosa servisse. È vero. C'è il tamponcino per umettare la matita. Potrebbe essere, non so, per girare le pagine, no? Cioè, girare le pagine e dire che cosa, potrebbe servire a quello, invece di mettersi il dito in bocca. Ma se non ti dicono, e se nel regolamento non c'è l'obbligo di umettare la matita copiativa, che il che renderebbe copiativa veramente la matita, incancellabile, non lo si fa. Cioè, allora si dà il tamponcino, cioè, che ne fa? Ficcatelo. Ma via, 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 G! Ti invio una prosa d'autore, titolo Arlecchino Mon Amour. Ah, già mi vedo questa maschera di Arlecchino che va su e giù, Arlecchino Mon Amour, eh? Già, musica di pianoforte, tinnula, ripetitiva, il buio della sala, in primo piano un culo si dimena. L'odore dell'aria condizionata, in sottofondo il rumore della pellicola che scorre, ah, ah, sì, grida di piacere, ah, ah, l'oblio, Arlecchino Mon Amour. Ho capito, non era una prosa, diciamo, arlecchinesca, una fantasia in maschera, no, 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 no. Questo si riferisce a un cinema, ora l'ho capito, a un cinema di Firenze, un cinema storicamente dedicato ai film porno. Però quando io c'ero una volta, io c'ero quando l'Arlecchino era ancora un cinema normale. Normale. No. L'Arlecchino era un cinema che si trovava, penso che ora sia chiuso, nei pressi del Ponte Vecchio. Sì, proprio lì vicino. Passava il Ponte Vecchio e c'era l'Arlecchino. E era un cinema normale. Tant'è vero che io ci ho visto lì un film d'animazione su Pinocchio, quello del Cenci, il vero Pinocchio fatto a cartoni animati. Il Cenci fece questo Pinocchio qua, seguendo esattamente la storia di Pinocchio, senza stravolgerla, ed è l'unico Pinocchio vero che sia mai stato girato. Walt Disney l'ha tradito, tutti l'hanno tradito, tutti, chi meglio, chi peggio, peggio Benigni, meglio Comencini, Comencini. Quindi, se io ci ho visto un burattino, tra l'altro un burattino di Pinocchio, c'era la canzoncina di Renato Rasci in questo film, era un burattino di nome Pinocchio, ero anche un po' Pinocchio, no, non c'entra niente, ecco, io c'ho anche il disco. Quindi, per dire, l'Arlecchino era un cinema normale, anche soprattutto per bambini. Sì, per questo si chiamava Arlecchino, perché piaceva molto questa cosa qua, questa maschera, e ci andavano i bambini a vedere i film per bambini, per ragazzi, cartoni animati e così via. Improvvisamente l'Arlecchino si trasformò in un film a luci rosse, da bambini a rincoglioniti segaioli. Questo. Sì, e tu che mi scrivi questa cosa qua, non so che tu sia, e che hai queste fantasie, queste nostalgie, insomma, che c'è bisogno dell'Arlecchino oggi come oggi, se tu vuoi delle immagini di quei tipo lì, c'è internet, arrivano a casa tua, vai su YouPorn e ti fai gratis tutto quello che vuoi. Troppo facile, troppa roba. ti piaceva più farlo in compagnia di altri come te, con l'aria condizionata, eccetera, eccetera. Ma vai, l'Arlecchino. Io conosco qualche Lecchino, va bene lo stesso. No, vabbè. L'Arlecchino servo di due padroni. Arlecchino che, burlando, disse la verità. Arlecchino che disse, infine, ecco a voi. A pubblicità.
Ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, sì così, 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 ciao G.
Son seduto nella mia poltrona rossa perché oggi voglio parlare, no, non è una rubrica particolare tipo c'ero una volta o questo o quest'altro. Siccome le persone mi chiedono sempre, quando si arriva verso l'estate così, no? Mi chiedono, oggi te che vai sempre magari in Francia, perché la gente lo sa, no? Dacci qualche indicazione, dove si può andare, che si può vedere, dici te, qualche città bella. Giusto. Oggi mi dedico a un'indicazione, diciamo, turistica, se vogliamo, culturale soprattutto, e voi sapete che, sempre detto, vado in Francia praticamente tutti gli anni, e Parigi sempre, Parigi, ma poi tutta la Francia, ovviamente. Ho visto, oddio, la Francia è grande, più grande dell'Italia, ma come dire, non avrò visto proprio tutto, ma tanto. Qual è stato? L'anno scorso? O due anni fa? L'anno scorso? Oh sì, l'anno scorso mi sono detto, e mi sono anche risposto, no? Mi sono chiesto, ma qual è la seconda città dopo Parigi della Francia? Io pensavo fosse Lione, figurati nella mia... Invece no, è Marsiglia, quella di Sapone, sai? Sapone in Marsiglia. È Marsiglia. Ho detto, ma come mai non sono mai andata a Marsiglia? Perché Marsiglia la si prende sotto gamba, c'è Marsiglia, i grandi marsigliesi, sai? È un porto, se vuoi ci sia a Marsiglia, no, sì, è una città, ma bisogna stare attenti, guarda, magari lì c'è gentaglia, gente strana, e che tu vuoi, Marsiglia qua, Marsiglia là. Via, io voglio vedere, scusa, ma, guarda un po', alcune cose ci sono, così almeno sulla carta, guardando su internet, no, sì, ma senti, io voglio andare a vedere Marsiglia, va bene? È la seconda città della Francia, è completamente l'opposto di Parigi. Parigi al nord, Marsiglia al sud, è il più grande porto della Francia. Dico, voglio vedere, va bene. E sono andato a Marsiglia e sono rimasto piacevolmente stupito, non mi aspettavo molto meno. La prima cosa di Marsiglia che ti viene agli occhi, proprio agli occhi, no? Sarebbe meglio venisse anche da altre parti del corpo, sono le donne. Guarda, in Francia non c'è una bella donna a pagarla oro, eh? Io non ho viste proprio tutte, non l'ho viste, no? Però, diceva, che voce ci siano belle donne a Parigi. Cioè, Parigi, che? Le sono brutte come scorfani. Donne belle in Francia io non ne ho mai viste. A Parigi giusto si salva qualche negretta, perché ora Parigi è più nera che bianca, ma di quelle giovani, giovanissime, 16 anni, 17 anni, papi, cioè sono ancora carine alcune, poi si slargano, ecco, basta vedere le loro mamme, no, appunto. E dicevo, basta, va a Marsiglia. Arrivi a Marsiglia e trovi una gioventù fantastica, bellissima. Già questa cosa, perché io in tutta la Francia non ho trovato mai belle donne, mai, ma proprio a dire, guarda bella, mai. Ma nemmeno una, e questo è il problema, capito? Io giro per Firenze, io ho fatto per vedere bella roba, in Francia no. Arrivo a Marsiglia, mi devo ricredere. Marsiglia ha un miscuglio, perché ovviamente è stato un luogo fondato dai greci nel 600 avanti Cristo, no? Focea si chiamava, poi appunto si chiamano ancora Focesi, se si vuole, gli abitanti di Marsiglia. C'è sempre stato un incrocio, di rivieni, di razze, di gente diversa, questo porto, eccetera. C'è una razza, mentre a Parigi sono tutti neri, i neri, lì c'è una razza marroncina, diciamo media, un incrocio meraviglioso, devo dire, che non sai dove guardare. Ho detto, ma cos'è? Paradiso terrestre, per essere la Francia, eh? E già questo è un punto a favore. Alcune veramente strepitose, ma una media sempre molto alta, devo dire, delle residenti. Le brutte le erano le turiste. Insomma, vabbè. Allora, questo è già un punto a favore di Marsiglia. A Marsiglia ci sono diverse cose. È una grande città, c'ha meno di 1 milione di abitanti, ma insomma. C'è per esempio le Vie Po, il vecchio porto. Vecchio porto è ovviamente molto caratteristico, ci sono le barchettine, c'è un ampio bacino, chiuso, un po' come alla Rochelle, ma Rochelle è tutta un'altra parte della Francia, c'è un punto che chiude il porto, il vecchio porto, no? Poi si allarga, insomma, diciamo con dei bastioni, è interessante, caratteristico, pittoresco. Ci sono, c'è il mercatino di pesce, no? Ah, tira, va lì il pesce e guizza, mia morto, vivo, poverini, poveri pesciolini. Puzzo i pesciolini, ma del resto è, a me non piace molto, ma insomma a molti piace, comprano le persone, sì, no, mio, pesci guizzanti. Vabbè, e appunto di lì si può partire per dei viaggi in mare. Ci sono questi servizi, no? Guarda che bella anche di fuori. Tu prendi e vai, per giù da queste barche, e vai al Château d'If. Quindi esci dal vecchio porto, da questi bastioni che restringono l'entrata del porto, che un tempo c'era lo sbarramento, no? E arrivi in mare aperto. E arrivi, vedi un'isoletta laggiù, isoletta d'If. Il Château d'If, per chi non lo sapesse, è quel castello che era un carcere dove Alexandre Dumas fece languire il conte di Montecristo, che non è mai esistito, però è famoso, famoso il Château d'If perché c'è stato ambientato quella parte in cui il conte di Montecristo era in carcere con l'abate Faria, fantastico, no? Una storia meravigliosa. E quindi un'attrazione, ma un'attrazione vera, nel senso che quello non è un set, no? Cinematografico, un carcere vero, e un'isoletta brulla con vegetazione bassissima, dove tra l'altro alligna un lucertolone unico che esiste solo lì, di cui troviamo su dei sassi tante raffigurazioni, ma io cercalo, non l'ho trovato, e vabbè, ma si nasconde, c'era un po' di gente, si nasconde, lì c'è un lucertolone particolare, vabbè, e in terra tanti frammentini antichi, devo dire. Vabbè. Dentro è un carcere vero e ci trovi, non di ora, di allora, ci trovi le scritte, è una cosa che mi ha sempre attirato, le scritte, i graffiti sui muri delle celle di questi poveracci spesso buttati dentro e dimenticati in queste segrete, insomma, veramente disperati, che non poteva far altro che incidere sulle pareti, sulla pietra, i loro nomi, invocazioni a Dio, e poi queste asticelle, una, due, tre, non so, forse erano i mesi, gli anni, poi sbarrate, poi ricominciava, altre asticelle, ne ho fotografate a centinaia, quindi un posto di grande suggestione, il Château d'If, quindi vale la pena uscire per andare a vedere il Château d'If in quest'isoletta. Poi se vuoi, puoi anche fare il giro lungo. Giro lungo e vai a vedere le Calanques. Le Calanques, eh? E le Tour de Calanques. Le Calanques, insomma, queste falesie, queste calanche, ci sono delle coste meravigliose in quei pressi lì, eh? Certo, con roccia a picco, quindi fai il giro con questa barca, con questa imbarcazione, che, insomma, trova anche dei momenti critici, perché in certi punti, ci avvertono, c'è il mare che fa un po' il bischero. Sì, ci sono dei punti proprio subito prima di entrare al porto. In uno di questi punti, dico la verità, io ho sofferto di mal di mare. Sai, quando uno è tremendo, pensi di morire, eh? Chi era con me mi faceva, come va? E quando c'hai queste cose fai, no, tutto bene. Insomma, mi dicono che avessi una faccia, vabbè, passati il momento, però le falesie e le calanche erano bellissime, le abbiamo costeggiate, eccetera, eccetera. Una cosa stranissima, su una c'era una faccia e martello, non lo so come mai, anche lì graffiti, vabbè, insomma, sai com'è. E poi torni, questo è un bel giro, un paio d'ore, anche di più. E quando torni, insomma, c'è l'interno. Il bello è vedere Marsiglia dal mare, vedi questa grande città sul porto, su questo golfo, insomma. E sopra ci sono i monti, e c'è un monte con sopra un santuario, che è bellissimo, Allora che ti fai? Dice, io voglio andare a quel santuario lì. Già il panorama dal mare è molto bello. Allora ci puoi andare in autobus, perché ci sono stradine rittissime per arrivare su questo santuario di Notre-Dame de la Garde, che proprio campeggia, ce lo trovi sempre. Pensavo prendi il trenino, io ho preso il trenino, va bene, il trenino che arrancava per quelle salite, ma in mezzo a stradine pittoresche a bestia, ma belline, E si arriva a Notre-Dame de la Garde, che è già un bel santuario con dentro tante navi appese, modellini di navi appese, queste navi, e tanti ex voto di persone che hanno avuto un naufragio, che erano per affogare, poi si sono salvate, insomma, tutto sul mare, e la vista, bellissimo il santuario, devo dire anche dentro, bello, ma la vista che c'è da quel posto lì, è una delle cose più belle che abbia mai visto nella mia vita. Tu vedi a picco il mare e poi con quel sole e poi tutta Marsiglia sotto. È una perla, una meraviglia, è fantastica, eccezionale. Non vorrebbe mai uno scendere lì, ma giustamente deve andare. Tra l'altro Marsiglia ha un clima meraviglioso, d'inverno è mite, d'estate è caldo, ma siccome c'è abbastanza vento e il caldo viene moderato dal vento e lo si sente sul mare il vento, insomma torni giù e trovi anche quella strada famosa. C'è una strada famosa a Marsiglia, la Canebière, diciamo così, ripeto, io ho preso qualche la Canebière, una strada grande, larga. Cos'è questa? Sì. Le Corbusier ci ha fatto delle cose, sì. Anche Le Corbusier ha fatto delle cose molto interessanti a Marsiglia. E la Canebière è una strada famosa, larga, con tante belle cose, moderna, ma con palazzi antichi, a cui hanno dedicato canzoni. La Canebière parte dal vecchio porto e va, la strada dritta e lunga. È famosa, io non sapevo che fosse famosa, non sapevo nemmeno che esistesse, però è famosa. E quindi vale la pena di andare nella Canebière, no? Però c'è tanta altra roba all'interno di Marsiglia. Io ho preso qualche appunto, se no poi me ne dimentico. C'è appunto Le Paniers. Le Paniers sarebbe il quartiere più antico della città, vale la pena di visitarlo. C'è Le Jardin des Vestiges, purtroppo l'ho trovato chiuso perché stavano rimettendo a posto, però il Jardin des Vestiges, cioè il giardino delle vestigi, insomma quelle lì, ecco, praticamente c'è questo Musée d'Histoire de Marseille, il museo della storia di Marsiglia. Ora, avete presente che so a Firenze, Firenze com'era? Ma questo era molto com'era di più, perché in Francia hanno questo pregio, sanno valorizzare tutto, anche loro hanno meno cose di noi, ma le valorizzano di più. Ma va? Ogni tanto arriva qualche... Bravo, grazie a Massimo. Allora, quindi, lì ci trovi tanti, tanti reperti della vecchia Marsiglia. E io ho trovato una cosa che possiedo anch'io. Ci sono anche delle cose italiane, no? Bene, anni addietro, a Parigi, in un mercatino, avevo comprato 4 ciotoline. Te le faccio vedere. Queste. Questa è una, eh? Questa è una ciotolina molto antica, sai? Molto antica, sì, vedi? Questa ciotolina. Questa ciotolina è del 1300. Io quando andai in questo mercatino francese di Parigi, fui attratto da queste 4 ciotoline, tutte molto simili, e chiesi, insomma, da dove provenissero. Pensavo fossero francesi. Mi dissero, Pisa. Forse me l'hanno detto perché mi hanno visto italiano. In realtà è vero. Anche, a parte, arrivato in Italia, me l'hanno detto, guarda che questi sono rarissimi. Vengono da dei monasteri nella zona pisana, sono del 1300 e non si trovano nemmeno a Morì. E l'ho trovato a Parigi. E poi l'ho ritrovato a Marsiglia, dove in una vetrina, insieme a altri cocci bellissimi, c'è scritto Pisa. Pisa, anche. Quindi c'è venuto da fare Pisa, nel Museo della Vecchia Marsiglia, che vi raccomando. Ma c'è un bellissimo posto ancora, romano, che si chiama il Museo dei Docks Romains, i docks, cioè è proprio vicino al porto, quindi praticamente arrivavano i romani e ci sono dei grandi orci interrati, ma grandi, dove mettevano le loro merci, vino, olio, queste cose qui, no? Hanno lasciato, è uno stanzone al chiuso, dove hanno lasciato tutto grezzo, cioè come hanno trovato questi orci, grandissimi, sono proprio, ma non li chiamo orci, ma non sono, sono proprio dei contenitori tondi. Così come li hanno trovati, lo scavo è così. Ed è bellissimo arrivare lì e vedere questi docromenti, questi moli in cui attraccavano gli antichi romani e c'erano, avevano fatto questi luoghi dove mettevano queste merci. Per dire, poi il Museo dei Beaux-Arts, Museo delle Belle Arti, gran bella roba, oppure per esempio il Museo Cantini, ecco, lì c'è arte surrealista, trovi Picasso, Matisse e così via, ma c'è arte, c'è roba, c'è anche il Museo Navale interessante, e che dire, la Cité Radieuse edificata da Le Corbusier, come vi ho detto prima, e tante cose che poi quando ti guardi intorno vedi le belle donne, che tu vuoi più, eh? Marsiglia è la capitale della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Dipartimento Bouches-du-Rhône, le bocche del Rodano, e se volete mangiare qualcosa di particolare a Marsiglia, beh, la bouillabaisse, che è una zuppa di pesce, scorfano, gallinella di mare, San Pietro, grongo, pesce cappone, puoi dire anche lui, e pesce ragno. Ecco, per dire tutta questa roba, è la bouillabaisse, che è proprio una cosa particolare di Marsiglia. Per dire, Marsiglia, io ve la consiglio, non ve la consiglio, ve la straconsiglio, perché c'è la roba di Pisa e perché soprattutto, insomma, è bella e ci si vive bene, la gente è gentile, ci si sta bene, altro che grande marsigliesi. Mini TG.
Firma di un protocollo d'intesa con le banche per accelerare i tempi di concessione dei finanziamenti e ridurre drasticamente anche i tempi per completare l'istruttoria delle domande di finanziamento. L'accordo firmato con 12 istituti della provincia di Firenze va ad integrare il protocollo antiusura sottoscritto nel 2007. Chiude la MAS di Pistoia, 130 dipendenti perderanno il lavoro. L'azienda con sede a Bottegone produce laminati elettronici ed è la terza realtà industriale pistoiese dopo Ansaldo Breda e Radici Fil. A Montecatini Terme la giornata regionale per le donazioni di sangue. L'appuntamento è per sabato 20 giugno nel Parco della Salute. Sarà presente l'assessore regionale alla sanità Enrico Rossi. Il calcio storico fiorentino si disputerà con calcianti in formazione mista. È la novità del torneo 2009 per stemperare i toni dell'evento ed evitare eventuali scontri.
Edizione delle 13, in studio Federica Izzardi, redazione Stefania Passarella. Terzo giorno a Roma per Gheddafi. Incontrerà gli imprenditori in Confindustria e poi una platea di 1000 donne impegnate in politica. Per finire con un dibattito con Fini e D'Alema. Ieri il leader libico aveva paragonato gli USA a Bin Laden. Iraniani alle urne per designare il presidente. Ahmadinejad è candidato per un secondo mandato e il principale sfidante è il conservatore moderato Moussaoui. Quest'ultimo denuncia che ai suoi rappresentanti è stato negato l'accesso ai seggi per monitorare il voto. Operazione dei carabinieri contro il traffico internazionale di cocaina. Sgominata una presunta organizzazione di colombiani e italiani che importava cocaina dalla Colombia per il mercato aretino e capitolino. Arrestate 18 persone in tutta Italia e sequestrati 15 kg di cocaina. Spara sulla folla, uccide un uomo e poi si arrende. È accaduto in piena notte a Guémard, nell'est della Francia. Un uomo, 59 anni, si è barricato in casa e ha cominciato a sparare sui passanti.
Creola, dalla bruna ureola, creola, creola, non sai che quelle donne di Marsiglia sono creole, per forza le son belle,
che tu fai, oh, che tu fai, oh, oh, oh. Ma guarda te, sì, son creole, sì, c'è un puzzo di creolina, va bene, va bene, va bene, allora si fa un po' di sondazzino, che si fa, che tu fai, vabbè, si chiama qualcuno, sì, certo, chiamiamo qualcuno, sì. E che gli si dice? Ma che lo so io, ma non lo so, in questi tempi ragazzi non c'ho voglia di prepararmi situazioni, di pensare, di fare, dire, baciare lettere o testamento. Beh, insomma, che viene, via, dai, va. Ieri abbiamo trovato la signora inalfabeta. Sì, Allora, non sembra. A me non sembra. Non sembra. Che ci sia qualcuno. Ovviamente sono quindi costretto, portato dagli eventi. Vostro onore, sono stato portato dagli eventi a fare ciò che ho fatto. In fondo, sono un essere umano anch'io. Amanda, come...
Pronto?
No, sono innocente. Pronto?
Ehi.
Sì, buongiorno, senta, suo marito è Francesco?
Sì.
Ah, senta, ma è colpevole o innocente?
Di che cosa?
Di ciò che ha fatto.
E che cosa ha fatto, scusate?
Beh, non lo sa?
No.
Ma lui c'è in casa ora?
No.
Ah, è fuori,
Cosa ha fatto?
Ha fatto quello che ha fatto, non posso, è segreto distruttorio.
Ma io non penso che ha fatto qualche cosa.
Come ha detto, scusi?
Mi deve scusare lei chi è prima di tutto?
Il commissario Maigret.
Se non mi sa che stanno ciabbando.
Prego? Andata via. Ma, scusa, ma che si fa così al commissario Maigret? Quella mia madre. Ma sì. Non penso che ha fatto, io sono rimasto, quando mi sballano un congiuntivo, io rimango inebetito, non penso che ha fatto qualche cosa, ha detto, ma questo mi ha dato fastidio, mi dà fastidio.
Pronto?
Pronto, io non penso che lei ha...
Ma metti il telefono, che cosa vuole, perché sono... non me l'ha detto ora, l'ho capito.
Sono il commissario Maigret.
Va bene, sì, come dice lei.
Tutte le volte dico, mi serve che questa va via. Vabbè, andiamo da un altro. No, si va. Io voglio ancora, fino a che questa non capisce che non deve rispondere, io continuo. No, perché non si fa così, né a me né a me. Solo dico a Gino Cervi, ecco. Oh, Cervi nel senso... Che? Ah, lo vede? Signor Francesco?
Sì.
Ecco.
Lo vede che lei è colpevole?
Di che cosa?
La sua voce lo tradisce.
Ma dai, lo sai che tu sei un bastardo?
Sì, lo so.
Pure. Ferma. Ah. Dai che sei un bastardo.
Io condanno tutti.
Ah.
Io condanno tutti. Tu sei stato in quella fumeria cinese dove hai ucciso Cin Chun La.
A chi sei da ma?
Cin Chin Su. È andato via. E per questo ha perso la voce, la fumeria. Abbiamo stanato Francesco. Francesco non aveva un'altra opinione di me. Devo dire sinceramente, però, a parte questo, io sono contento di richiamarlo. Ecco.
E io lo richiamo.
Povero Francesco. Senti, è arrivato. Per forza, vedi? Ha i postumi dell'omicidio. Lui è un omicida. Chi ha detto che non lo sia? Cioè, lui mi deve provare che non lo è. Com'è? Se ognuno è colpevole fino a prova contraria? No, è il contrario. Ognuno è innocente fino a prova contraria.
Quando?
Guardi, suo marito è colpevole fino a prova contraria.
Ma di che cosa me lo dice?
Ha ucciso un cinese, Cin Chin Su.
Ma che sta dicendo? Mi sta detto ora qui, basta!
Ha fatto fuori!
Ma se no lo denuncia, eh!
Vedi, è stato nella fumeria doppio e ha perso anche la voce.
Senta, per favore, eh!
E questo è...
Che tanto me ne vengo ora?
È la prova che lo inchioderà!
Buongiorno!
Cin Chin. Insomma, questa famiglia, la lasciamo in pace? No, facciamo l'ultima telefonata. Facciamo l'ultima perché è sgarbata la signora. Io in fondo che cosa le ho detto? Suo marito è un assassino. Non ho detto assassino. La parola assassino però non l'ho... Cioè, parola è parola. La parola assassino non l'ho pronunciata. Parola assassino non l'ho pronunciata. Adesso vediamo se rispondono o se hanno capito alla fine che forse è meglio. Suo marito è un assassino! Ecco, chiuso. Io non mi mancava di dirle, non l'avevo ancora detto. Adesso, ecco, facciamo questo numero qui, ecco, sì, andiamo da qualcun altro. Le inchieste del commissario Maigret, ma sempre la pipa, no? La signora Maigret, è bella, eh. Un giorno dopo l'altro la vita se ne va. Pronto?
Pronto.
Era la sigla questa, andata a Luigi Tenco. Signor Francesco?
No, il figlio sono, con chi parlo?
Ah, il figlio sono. Non c'è il signor Francesco?
No.
Ma posso rintracciare?
Sì, lei chi è, mi scusi?
Sono il commissario Maigret.
Il commissario Maigret?
Sì. Ha capito?
Sì. Quindi devo dire che l'ha cercato il commissario Maigret?
Commissario Maigret da parte di Georges Simenon.
Ah, ok.
Ma ha capito quello che ho detto oppure, cioè, glielo sa ripetere bene?
Sì, lo ripeto.
Me lo ripete, per favore?
No, lei lo deve ripetere.
Sì, e poi me lo ripete lei. Sono il commissario Maigret, lo chiamo da parte di Georges Simenon.
Che si occupa di?
Omicidi.
Omicidi?
Sì. Certo.
Ho capito.
Quindi, forse ha capito perché sto cercando suo padre, no?
Sì. No. Guardi, forse ha sbagliato...
No, ora lei dice così, però lei ha capito benissimo. Cioè, io non vorrei arrivare alle estreme conseguenze di un'irruzione, di una cattura traumatica... Dica a suo padre che si costituisca. Glielo dica. Lui si costituisce, è molto meglio per lui, alla fine si tiene conto di ciò. Glielo dice. Poi glielo dice. Perché? Lui ha detto sì. Cioè, io ho pensato per un attimo, anche voi l'avete pensato, che lui sapesse cose che nemmeno noi sappiamo. Commissario Maigret.
forse sapeva chi era il commissario Maigret. Non pensiamo sempre che la gente sia ignorante, ma voi lo sapete chi era il commissario Maigret? E chi era Georges Simenon? Georges Simenon era un grande scrittore che scriveva i romanzi che avevano il commissario Maigret come protagonista. Non ha scritto solo il Maigret, ma è famoso e conosciuto per Maigret. Maigret, peraltro, è stato portato sui teleschermi italiani tanti anni fa, televisione in bianco e nero, da Gino Cervi, che ne ha fatto un'ottima interpretazione. E risolveva sempre i casi con la sua bonomia, ma al momento opportuno sapeva essere duro. E sua moglie di questo era contenta. E, qui non c'era nessuno, facciamo un rapidissimo excursus telefonico, un altro adesso, così, tanto per le ultime volte, abbiamo 20 secondi, e nel caso di Maigret, l'assassino una volta preso, secondini, vabbè, pronto, buongiorno, senta, sono il secondino.
Pronto?
Sì, pronto?
Chiedo scusa, lei chi cerca?
Ma lei, scusi, è il signor Francesco?
Come?
È il signor Francesco?
Sì.
Ah, ecco. Senta, qua il commissario Maigret mi ha detto che lei deve presentarsi quanto prima.
Guardi, non riesco a capire di cosa stia parlando.
No, ha presente il commissariato?
Sì.
Ecco, il commissario Maigret mi ha detto che l'aspetta.
Guardi, io non ho tempo per perdere tempo.
Quella cosa che lei sa, e non posso dire per telefono, perché malgrado ormai il decreto abbia eliminato le intercettazioni telefoniche, forse è meglio tacere. Per il suo bene, dico, per il suo bene. Quindi l'aspetta il commissario Maigret, l'aspetta al commissariato.
Guardi, se tanto... è uno scherzo è di cattivo gusto, comunque.
No. Se è di cattivo gusto è uno scherzo, ma non essendo uno scherzo può essere solo di gusto normale. Certo, lei avrà un gusto amaro in bocca, ma del resto... che causa del suo mal pianga se stesso.
Una buona giornata.
A lei, se le riesce. Abbiamo mandato tutti in galera e ora vi mando. No, restate lì, c'è la pubblicità.
Ciao ciao, dimmi sì. Ciao ciao ciao, sì così, 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 ciao G.
Sì, beh, poi tanto faranno l'indultino, li buttano tutti fuori quelli che il commissario Maigret ha buttato dentro. Dunque, pare che ci sia un nuovo marchio che stabilisca che l'Italia è magica. No, davvero, magic, eccolo, ringrazio il regista che ce lo fa vedere, Magic Italy, è veramente brutto, cioè... Ma cosa si vorrebbe fare? La Brambilla l'ha fatto vedere durante la notte elettorale, insomma, da Emilio Fede, e tutti hanno detto, ma sembra una televendita. E soprattutto su internet è rimbalzata questa immagine. Voglio dire, ma c'è bisogno di dire Magic Italy, Italy, Italia intanto, basterebbe Italia, no? Per quale motivo? Veramente tutto viene ridotto da questi mercanti, perché altro non sono, a un marchio commerciale. Magic Italy. Oh, Magic Italy. Te che mutande porti? Magic Italy. Oh, una cravatta Magic Italy. Guarda che bello. Vai. Infatti, la povera Brambilla è stata costretta a dire... ma sì, era solo una bozza. Ma la bozza te la tiro in capo. Ma insomma, voglio dire, non dico che si debbano mettere spaghetti e mandolino, sia ben chiaro. Ma Magic Italy con quella... sembra una marca di pasta. Non so, qualcosa che proprio non ha senso con la nostra identità. Tarattattattatta. E quindi è stata bocciata, almeno così, dal... Coran Popolo. Vabbè, quant'è carino Obama. No, nel senso, vedi, c'è una ragazzina, una bambina, che ha saltato la scuola per Obama. E lui in persona, le firma la giustificazione. C'ha pure il tempo per fare queste cose qui, sì. Durante un incontro a Green Bay, il presidente americano scrive una nota per una ragazzina di 10 anni, a scuola, con la giustificazione di un'assenza firmata dal presidente degli Stati Uniti. Fantastico, no? Una cosa che non capita a tutti, tutti i giorni. Però si potrà vantare in futuro Kennedy Corpus. La ragazzina, una scolare di 10 anni in Wisconsin, ha voluto a tutti i costi essere presente giovedì a un incontro a Green Bay con Barack Obama, saltando così l'ultimo giorno dell'anno scolastico negli Stati Uniti. Kennedy ha chiesto al padre John Corpus, che nome, il signor Corpus, ne si chiama Kennedy poi, pensate, Corpus, vabbè, di accompagnarla. E l'uomo, prendendo la parola durante l'incontro, ha raccontato che la figlia non era andata a scuola per vedere il presidente. Obama a quel punto non ha avuto esitazione alcuna. Vuole che le scriva una giustificazione? Ha chiesto. Come si chiama la bambina? Kennedy, ha risposto l'uomo. Tutto contento, perché Kennedy era sempre democratico come lui, no? L'inquilino della Casa Bianca non ha perso tempo e ha scritto di suo pugno la giustificazione, che ha consegnato personalmente alla piccola Kennedy. C'è anche una foto che... all'insegnante di Kennedy si legge nella nota: per favore scusate l'assenza di Kennedy, oggi lei è con me. Barack Obama. Ora questa bambina sarà bocciata, sarà promossa a pieni voti, ma sicuramente. E intanto, sempre in America, la Porno Valley californiana, madonna, è in subbuglio. Hanno tutti paura, perché una attrice a luci rosse è sieropositiva. Lo scrive Los Angeles Times. Messe in quarantena tutte le persone che hanno lavorato con la donna, tutti questi, oh mio Dio, il mio pistolone, perché sono tutti pistoloni, forse. Già successo nel 2004, il settore dei film a luci rosse di Los Angeles si fermò per 2 mesi dopo la scoperta della malattia di 2 attori, qui insomma Sharon Mitchell, mamme che me ne frega, scusa, sono gli incerti del mestiere. Sono malattie professionali, allora che tu vuoi fare? Ma che ti devo dire? Lo sapete, poi tra l'altro c'è una cosa, solo la metà delle persone sa individuare dove sia il cuore e dove si trovano i polmoni, davvero? È stato fatto una ricerca, uno studio, e solo il 50% della gente sa dove stia il cuore, sa dove stiano i polmoni. Il cuore sta qui, i polmoni insomma sono qui. Magari dice il cuore, i polmoni, e sbagliano. Magari scambiano polmoni con i reni con le palle, non so io. Ma io, vabbè. No, ma poi, in fondo, saperlo, a che serve? Un'altra cosa su Villa Certosa. Zappadu. Il famoso fotografo sardo, no, che dice, ho 5.000 foto. Sa cosa vuol dire 5.000 foto? Sai cosa c'è in mezzo a queste foto? Tra le immagini, anche quelle di un finto matrimonio tra Silvio Berlusconi e una ragazza. L'ha fatto nero. Zappato l'ha fatto nero. Dice che presto alcune usciranno su stampa estera, però, tanto poi rimbalzano qui, Cioè, Berlusconi avrebbe fatto così, per gioco, perché è un giocherellone, un finto matrimonio con una ragazza. Innocui divertimenti della sua villa certosa, con un finto matrimonio. Hanno fatto anche la finta prima notte? Matrimonio finto, prima notte vera, dai, almeno quella. Oh, mamma mia. Insomma, si è dato da fare questo signore. Ma vediamo il giornale. Rapidamente, perché il tempo è molto, molto, molto ristretto. Bel titolo, complimenti alla nazione oggi. Brigate rotte. No! Che bel titolo, capito il calambur? Non brigate rosse, brigate rotte.
Che bravi, bravi, complimenti. Nel Milino il G8, 6 arresti, Maroni, volevano ricreare le BR. Maroni è un duro, ha visto, li becca tutti lui. Bravo Maroni, bravo Maroni, bravo, bravo. Gheddafi intanto dice, li usa come Al-Qaeda, scontri alla Sapienza. Questo colonnello va a parlare ai senatori, dice insomma delle cose che forse sarebbe meglio non dire. Peraltro può darsi anche che sia giusto dirle, non so, lui si può permettere questo, lo sai che lui, quando è arrivato, voleva Berlusconi in tutti i modi, lo voleva all'aeroporto, ma Berlusconi c'aveva a fare, soprattutto c'aveva un torcicollo tremendo, tutti questi falsi matrimoni, insomma praticamente l'aereo di Gheddafi ha girato sopra l'aeroporto per un sacco di tempo, fino a che non è arrivato Berlusconi, allora ha atterrato, cioè voglio Berlusconi. Voglio il capo del governo, se no non scendo. E Berlusconi è arrivato, si è fatto una punturona al collo e, come ho già avuto modo di dire, obtorto collo, è andato a beccare Ged. Ma non c'è più tempo, non riesco a leggere le vostre comunicazioni, ma tanto ne prendo nota, tranquilli, perché devo lanciare ben 3 volte la mia monetina tona che darà un sì o no alle vostre. No, vabbè. Mi raccomando, off limits. Qualche volta invece. Per oggi, cosa dice la monetrin tron tran tron? Guarda, 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 guarda. Ha detto sì, ma. Per domani, cosa dice la tron 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 tran tron tran tron tron tron? Ha detto sì, ma per domenica invece, altissima. E domenica invece. Grazie Leon, no. Domenica Leon, no. E io tanto me ne vo, sì, si vede lunedì. Nel frattempo, mi raccomando, come sempre vi dico, non fate troppo gli stronzi, solo un po'. Ciao da G.
Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 vieni qui, dimmi sì, sì, così, 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 ciao G, come va?